Ecco carissimi, siamo qui oggi, cioè domani sarà la dodicesima domenica del tempo ordinario, rito romano, e abbiamo un Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore. Wow, il tema di oggi è un tema che ci tocca tutti. Il tema dominante. Non abbiate paura, non abbiate paura. Lo ripeto diverse volte all'inizio: non abbiate paura degli uomini. Non abbiate paura addirittura di quelli che uccidono il corpo. Non abbiate dunque paura, 3 volte lo ripete, voi valete più di molti passeri. Avevamo già anche nella prima lettura, stamattina c'era una prima lettura di Geremia e ci sarà anche domani una lettura dal libro di Geremia, ma del profeta Geremia. Ma stamattina diceva proprio questo anche nell'Antico Testamento, diceva a Geremia. Dunque Geremia era un tipo sedentario, avevo letto una volta un profilo del profeta Geremia, è stato chiamato molto giovane, già nella lettura di stamattina, fin dal seno di mia madre, io ti ho conosciuto e ti ho separato dagli altri per renderti profeta, eccetera. È stato chiamato giovane, pare che avesse 25 anni, e lui cercò vie traverse, cercò di resistere e disse: ma signore, io sono giovane, non so parlare. E il Signore gli disse: non dire sono giovane, di quello che io ti dirò di dire. E anche riguardo alla paura, il Signore in seguito disse: non li temere, se no ti farò temere davanti a loro. Ecco, vedete? La paura, il rispetto umano e il servilismo non piacciono a Dio perché ci rendono incapaci di essere suoi strumenti e ci bloccano, ma non piacciono neanche gli uomini. Chi ha il coraggio di testimoniare la propria fede sarà segretamente stimato anche da chi magari apertamente lo beffeggia, e da Dio riceverà il massimo, perché questo Vangelo si conclude in modo severo. Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio, mentre chi si vergognerà di me, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma vi rendete conto? E quindi la paura è una passione disastrosa, si dice anche, c'è il proverbio, la paura è una cattiva consigliera, perché blocca la creatività, lo slancio e ogni risorsa interiore. Uno degli inviti più frequenti che Dio ci rivolge nella Bibbia, in questo piccolo brano di Vangelo ce l'abbiamo addirittura 3 volte: non abbiate paura, non temere, non temere, ritorna ben 365 volte. Quindi possiamo dire che ad ogni giorno il Signore ci dice il suo: non temere, non temere, io sono con te. E quindi dobbiamo appoggiarci sulla parola di Dio. dobbiamo avere fiducia nella parola di Dio, non basarci sulle nostre emozioni che vanno e vengono, che un giorno ci sono, il giorno dopo già non ci sono più. E figuratevi se Gesù dice ai discepoli non temere, e c'è già nell'Antico Testamento non temere, non abbiate paura, quindi già allora gli uomini avevano paura, la paura è vecchia quanto il mondo, ma figuriamoci adesso con tutti i nuovi pericoli che ci sono, con tutti i nuovi pericoli che ci sono, dalle minacce del nucleare a tutte le altre, figuratevi se non c'è motivo di temere. Ma dobbiamo scegliere, è una scelta anche questa, e vi dicevo una volta che la gioia è una scelta, anche questo, essere nella pace e non essere nell'ansia, è una scelta, dobbiamo deciderlo, non è che capita così involontariamente, senza che noi facciamo niente, dobbiamo deciderlo noi, perché viene da pensare, il Signore ci dice non abbiate paura. Ma se ce l'abbiamo, come fare per vincerla? Se ce la sentiamo dentro, come fare per vincerla? Credete che a sconfiggere la paura sia il coraggio? Ebbene no. Ciò che vince la paura è la fede. Non è dicendoci ora mi faccio forte, mi armo di coraggio che vinceremo la paura, ma aumentando la fede, cioè aumentando, diminuendo la nostra incredulità, aumentiamo la fede in Dio, quindi ci appoggiamo su qualcuno che è più grande di tutto. Come dice quella storiella, un giorno dice una storiella, la paura bussò alla porta, andò ad aprire la fede, non c'era più nessuno, la paura vedendo la fede se l'era squagliata. E di che cosa è nutrita la fede? Cos'è il combustibile della fede? È la preghiera. Quindi aumentando la preghiera aumenterà anche la fede e sperimenteremo che Dio è più forte, colui che è dentro di noi è più forte di tutto ciò che è fuori. Anzi, lui solo è il forte, contro cui le potenze del male non hanno proprio nessun potere. Se siamo in Dio e abbiamo lui come amico, non abbiamo ragione di temere nulla. Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Ma siamo degli eterni orfani, diciamo il Padre nostro, ma non sentiamo Dio come Padre. Siamo sempre ansiosi, abbiamo tutte queste paure. E se sentissimo Dio come Padre, dobbiamo chiederlo, dobbiamo chiedere questa rivelazione del suo amore e del suo amore di padre, perché allora avremo dentro di noi ciò che vince ogni paura. E prima vi dicevo che è la fede che vince la paura, ma c'è ancora qualcos'altro di più potente. Cos'è? È l'amore perfetto. Ma qual è l'amore perfetto? È mica il nostro che è traballante, un giorno c'è, il giorno dopo non c'è già più. È l'amore di Dio verso di noi. Se noi abbiamo dentro di noi questo amore perfetto di Dio che ci ama più di tutto, ma a questo punto spariscono le paure. Perché questo Vangelo veramente insiste. Tutti i capelli, i passeri sono tutti contati, due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di tanti passeri. Allora, voi sapete quanti passeri ci sono e quanti capelli avete in testa? Io no, io non lo so proprio. Una volta mi sembra di aver sentito che pare che abbiamo 120.000 capelli in testa, io non lo so, Dio lo sa, anche i nostri capelli sono tutti contati. Quindi Dio non solo ci ha creati, ma ci mantiene continuamente nell'essere, nell'esistenza. Questa in teologia si chiama la presenza di immensità. Dio è presente sempre. Se Dio si assentasse per una frazione di secondo, tutto ricadrebbe nel nulla. Se si addormentasse per una frazione di secondo, tutto cadrebbe nel nulla. Perché quando leggiamo la Bibbia, no, che ci sono stati 6 giorni della creazione e poi Dio si riposò al settimo giorno, si riposò sì, ma dalla creazione, ma non dalla conservazione. La domenica, il settimo giorno, il sole spunta come gli altri giorni, l'acqua arriva come gli altri giorni, l'acqua scorre come gli altri giorni, le margheritine sbocciano come gli altri giorni. Perché Dio mantiene tutto nell'essere e ci mantiene nell'essere, questa è la presenza di immensità, ci mantiene continuamente, cioè, ma del resto anche in biologia si dice che dopo 7 anni tutte le nostre cellule sono morte. E noi continuiamo a essere vivi, non dovremmo più essere vivi se tutte le cellule sono morte. Perché c'è un rinnovo continuo di questa esistenza che Dio continua a darci. E potremmo pensare che con lo Spirito Santo tutti i suoi beni, Dio è solo bene, non c'è ombra di male in Lui, tutti i suoi beni scorrono in noi, non solo l'acqua, il sole, le margheritine, eccetera, ma la pace, l'amore, la salute, se noi siamo completamente uniti a Dio, se noi siamo ripieni di Spirito Santo, sentiamo che tutto quello che è in Dio circola in noi e non c'è ombra di male, perché in Lui non c'è ombra di male, in Lui c'è solo bene. E dobbiamo imparare di più a riposarci in Lui, perché noi abbiamo un po' questa concezione, no? Che la vita cristiana è una vita faticosa, perché siamo noi che dobbiamo portarne tutto il peso, combattere contro questo, contro quello, eccetera. Ma il Signore nel Vangelo dice che Lui è la vigna e noi siamo i tralci, oppure che Lui è il tronco e noi siamo i rami. Ora, non sono i rami che portano il tronco, ma è il tronco che porta i rami. Non sono i tralci che portano la vigna, ma la vigna che porta i tralci. Sentirci inseriti, innestati in Lui. Allora non avremo più questo sentire la vita dura, difficile, perché ci abbandoneremo, ci riposeremo di più in Lui. Come Dio si riposò il settimo giorno, dobbiamo anche noi riposare in Lui. È come sentivo una volta uno che diceva, no? Se il gatto si contorce per acchiappare la propria coda, non riesce. Dovrebbe fare una cosa semplicissima: andare avanti per la sua strada senza occuparsi della sua coda. Questa lo seguirebbe infallibilmente. Ecco, noi dovremmo guardare, invece di guardare a noi, a quello che dobbiamo fare, guardare di più a Dio, riposarci in Lui, affidarci a Lui e sapere che è Lui l'artefice, è Lui che combatte le nostre battaglie, è Lui che... Ma insomma, se ha creato l'universo sterminato, le galassie, la luce che viaggia a 300 km al secondo, la lanciata a 300 km al secondo, quella luce parte in quarta. Noi partiamo in prima, poi arriviamo in quarta, ma la luce parte già in quarta e non si ferma, non si è mai più fermata. Continua a 300.000 km al secondo. E sembra che questo non abbia a che fare con la nostra vita. Ebbene, sapete che se la luce viaggiasse 100 volte di meno, il filo d'erba sarebbe 100 volte più piccolo. Ciò vuol dire che l'uomo, che ha una statura media di 1,70, sarebbe 17 centimetri. Vedete come tutto è collegato. E quindi abbiamo questa fede in Dio. Vorrei leggervi una preghiera che mi sembra sia di Sant'Agostino, ma non sono sicura, che ci dimostra come dobbiamo affidarci a Dio. Allora, è intitolata Calmati. Se la tua fede vacilla, calmati, Dio è con te. Se tutto sembra finire, calmati, Dio rimane. Se sei nella tristezza, calmati, Dio ti consola. Se il peccato ti opprime, calmati, Dio ti perdona. Se nessuno ti capisce, calmati, Dio ti comprende. Se la malattia ti logora, calmati, Dio guarisce. Lui è guarigione, io sono l'Eterno che ti guarisce. Se il maligno ti opprime, calmati, Dio ti libera. Se sei senza forze, calmati, Dio è la forza. Ecco, a volte noi sentiamo la frase, calmati per favore. Ecco, bene, questa frase non ha mai calmato nessuno, non ha mai cambiato nessuno. Perché ci appoggiamo solo su di noi e se siamo agitati non è il fatto che qualcuno ci dice calmati per favore che ci toglie l'agitazione, ce la toglie se ci affidiamo, se ci riposiamo in Dio. E quindi è lo stesso discorso per la paura. Nelle difficoltà è difficile non aver paura. È difficile quando il Signore dice pace a voi. Come fare per essere nella pace quando siamo nella difficoltà, nella malattia, nel turbamento? La pace regni nei vostri cuori. Se c'è il contrario nel nostro cuore, cosa fare? C'è qualcosa da fare. Dobbiamo deciderci per la pace, dobbiamo fare una scelta, dobbiamo dire scelgo la pace e appoggiarmi su di Lui che è il principe della pace e continuare a avere fiducia in Lui. È una scelta che dobbiamo fare, credere che Dio allontanerà le cause di turbamento, credere che Dio interverrà. Vi dico sempre che il combattimento che dobbiamo portare avanti è il combattimento della fede. Cioè, non dobbiamo lottare tanto contro questo vizio o quell'altro, ma contro l'incredulità che Dio non, con l'aiuto di Dio non ne verremo a capo. Ecco, allora chiediamo questa fede a tutta prova che ci sito un po' al di sopra delle nostre emozioni, ci sito un po' nell'orbita di Dio, usciamo un po' dall'orbita nostra. Ecco, la paura viene che siamo troppo nell'orbita nostra, non respiriamo l'aria di Dio, respiriamo l'aria della terra. E allora vorrei darvi qualche punto, ho suddiviso in 5 punti l'argomento paura. Allora, primo punto, da dove viene la paura? La paura non ha origini divine. La prima paura spunta dopo il peccato originale. Dopo il peccato Adamo si sente chiamato da Dio e si nasconde perché ha paura. Prima non ce l'aveva. Il peccato gli ha tolto il senso della presenza di Dio come padre buono e quindi lui sfugge la sua presenza. Figuratevi sfuggire la presenza dell'unico che è buono, che è totalmente innocente, che ti può fare solo del bene. È certo che è nella paura. Ecco la prima causa di paura, non avvertire e non essere più in presenza di Dio. Quindi va da sé che il rimedio è ritrovare e coltivare la presenza di Dio. Secondo punto, quali sono le cause della paura? Una causa può essere naturale, a forza di sentire brutte notizie, cronaca nera, disastri, ci si allarma e si diventa ansiosi e perennemente preoccupati. Allora l'antidoto è spegnere un po' i vari schermi e teleschermi che distribuiscono ansiogeni a tutto andare, Perché le brutte notizie sono il nutrimento della paura. Dobbiamo proteggerci contro queste brutte notizie. Terzo punto. La causa della paura è solo naturale? No, la causa della paura è anche soprannaturale, cioè il maligno che suscita panico, timori vari, anche in assenza di motivi reali, e ci fa perdere la memoria delle grazie ricevute per ricordarci e fissarci solo sulle disgrazie e dicendoci questa volta non te la cavi. E allora voi rispondete: no, grazie, fila via. Come Dio mi ha aiutato le altre volte, mi aiuta anche stavolta, mi aiuterà anche questa volta. Il suo amore non è venuto meno. Quarto punto, come combatterle, come sconfiggere queste paure? Allora, se sono di origini naturali, ci si può proteggere dalle brutte notizie, non stando sempre incollati a schermi, o teleschermi vari. Bisogna cercare di scovare belle notizie e alla fine della giornata, come vi dicevo, bisogna fare l'esame di coscienza delle benedizioni ricevute, delle cose belle che ci sono capitate, anche quelle minime, scovarle col cannocchiale se necessario, ma ripercorrere la giornata e vedere chi magari ti ha fatto un sorriso, chi ti ha detto una parola incoraggiante, chi ti ha fatto un gesto benevolo. Andare a ricercare queste benedizioni, fare l'esame di coscienza delle benedizioni. Quinto punto. Le paure suscitate dal maligno vanno stroncate allo stesso modo con cui le stroncava Gesù nelle tentazioni al deserto. Sta scritto, via da me, sta scritto, e giungeva la frase del Vangelo, dei Salmi o della parola di Dio. Non temere, c'è già in Isaia, non temere, vermiciatolo di Giacobbe, larva di Israele, io sono con te, io ti proteggo. E quindi pensare che abbiamo un Dio che ci protegge, non vivere da orfani. Un Dio che ci protegge, un Dio che ha mandato addirittura suo figlio a morire in croce per salvarci. Quindi è allora che il nemico è stato sconfitto. Un nemico ce l'abbiamo, ma è sconfitto. È già sconfitto. Non lasciarci terrorizzare, perché così aumentiamo il suo potere. Dobbiamo sapere, come diceva qualcuno, una volta ho sentito qualcuno, che il maligno è un topolino con un megafono, fa un gran fracasso, ma di potere ne ha praticamente niente. In filosofia si dice che il male è assenza di bene, per esempio, il buio è assenza di luce. Il freddo è assenza di calore, l'odio è assenza di amore, ma nella vita eterna non sussisterà più questo male, ci sarà solo amore, ci sarà solo luce, ci sarà solo calore, fuoco dello Spirito Santo, eh? Quindi dobbiamo, come dire, non dobbiamo lasciarci terrorizzare dal male, il male di per sé, in sé, è solo assenza di bene, esiste il bene, esiste il bene, non il male. Quindi dobbiamo avere la certezza che il bene trionferà, che il Dio che vive in noi è l'onnipotente. Il male avrà una certa potenza, sì, ma Dio ha l'onnipotenza, e quando dice basta, è basta, tutto si ferma. E come diceva anche Tonino Bello, la croce è collocazione provvisoria, finirà, finirà, le prove finiranno. Pensate, ogni tanto dobbiamo situarci nell'aldilà, nel dopo, che durerà per sempre. Fra 1000 anni non ci ricorderemo più delle prove che abbiamo vissuto adesso. E fra 1000 anni saremo vivi, saremo nell'eternità, saremo in Dio. Quindi coltivare la fiducia in Dio che ci ama e ci protegge da ogni male, questa fiducia ci aiuterà a liberarci da ogni attacco del maligno e da ogni ansietà, da ogni timore che sembrano che ci soffochino, che siano più forti. Voglio leggervi a questo proposito un brano di Sant'Anselmo, ma devo prendere la pagina. Aspettate un attimo. Ecco, qui lui ha scritto una preghiera fantastica, ma aveva una forma di Oh Signore buono Cristo Gesù, come sole tu hai illuminato il disgraziato che si trovava in quello stato e nulla ti chiedeva, anzi neppure lo pensava, e gli hai fatto vedere. Pensate, io ieri mi è venuto da pensare, ma Gesù Cristo si è incarnato 2000 anni fa, ha sopportato la croce per tutti noi che non esistevamo ancora, ha firmato un assegno in bianco, ci ha salvati in anticipo. E Sant'Anselmo continua: hai tolto il piombo che mi trascinava in basso. Pensate, chiediamogli di togliere il piombo che ci trascina in basso. Hai rimosso il peso che mi schiacciava, hai debellato coloro che mi combattevano e ti sei loro opposto invece mia. Mi hai chiamato con un nome nuovo, dato a me dal tuo nome, e curvo mi hai rialzato. Ecco la natura curva, abbiamo l'artrosi dell'anima. E curvo mi hai rialzato perché potessi vederti dicendo: confida, io ti ho redento, ho dato la mia vita per te. Se ti terrai stretto a me, uscirai dai mali in cui ti trovi e non cadrai nell'abisso al quale fatalmente ti avvicinavi, ma ti condurrò al mio regno e ti farò erede di Dio e mio coerede. Da allora in avanti mi hai preso sotto la tua difesa. Ecco, lui non era più orfano, sentiva che Dio era suo padre, perché nulla potesse nuocere all'anima mia. Ed ecco che sebbene non fosse ancora unito a te come mi consigliasti, non hai permesso che cadessi nell'inferno, ma aspetti ancora che io mi unisca totalmente a te e farai ciò che hai promesso. Oh Signore, io mi trovavo in questo stato e tu hai fatto tutto questo per me. Ero nelle tenebre perché non conoscevo nulla. Ero nel deserto perché è debole e fragile a cadere nel peccato. Ero sulla china dell'inferno perché nei progenitori ero disceso dalla giustizia all'ingiustizia, dalla beatitudine alla miseria. Il peso del peccato originale mi trascinava in basso, il peso insopportabile del giudizio di Dio mi premeva e i miei nemici, i demoni, fortemente mi tentavano per rendermi ancora più condannabile. Ah, per carità, state attenti a questo pensiero che mi ha detto una persona. Ogni tanto mi sento perduto. Il demonio, se riesce a farti sentire perduto, ha stravinto. Lui farà di tutto per farti sentire perduto. Vi ho detto una volta che il demonio conosce il nostro nome, ma ci chiama sempre col nostro peccato. Dio conosce il nostro peccato, ma ci chiama sempre per nome. E Sant'Anselmo continua: mentre io ero così privo di aiuto, tu ti sei mostrato a me e mi hai fatto vedere lo stato in cui mi trovavo. Perché io non potevo ancora conoscere questo, hai insegnato queste cose prima che io te le chiedessi. Hai gettato lontano da me il piombo che mi trascinava in basso, il pesante onere e di nemici impellenti, perché hai tolto il peccato in cui ero stato concepito, hai tolto la dannazione e hai impedito ai maligni spiriti di far violenza all'anima mia. Oh Signore, attirami tutto il tuo amore, tutto ciò che io sono è tuo. Per condizione, fa che io sia tutto tuo, per amore. Ecco, Signore, il mio cuore davanti a te si sforza, ma da solo non può. Fai tu quello che egli non può. Ammettimi, introducimi dentro la cella del tuo amore. Te lo chiedo, te ne supplico, busso alla porta del tuo cuore. A chi darai se neghi a chi chiede? Sentite qua. Chi troverà se chi cerca cerca inutilmente? A chi darai se neghi a chi prega? Che cosa darai a chi non prega se neghi il tuo amore a chi prega? Da me viene il desiderio, da te mi venga l'appagamento. Sta unita al Signore, o anima mia, o Signore buono, non rigettarla. Essa languisce per tuo amore. Tu la devi rifocillare. La sazi il tuo amore, la riempi il tuo amore. Mi occupi tutto, ecco, riempite del suo amore, tutto mi possieda. Perché tu sei col Padre, con lo Spirito, il solo Dio, benedetto nei secoli, così sia. Oh, togli il piombo che ci trascina in basso e portaci in alto a respirare l'aria dello Spirito. Ecco, vedete, per combattere la paura, cosa bisogna fare? Bisogna situarsi in Lui e rimanervi. E cioè, più che rimanere in noi, dobbiamo chiedere allo Spirito che venga a fare dimora in noi. Se sentiamo che Lui dimora in noi, non è più la paura che dimora in noi, è Lui. Allora chiediamo questa grazia in questa domenica. Allora, come vitamina spirituale vi do questa, l'ho intitolata La Saetta, è di Sant'Agostino. E tutti abbiamo fatto un po' questa esperienza. Giunga a te, Signore, la mia preghiera, che guizza come saetta. Io la innalzo al tuo orecchio, aiutala affinché ti raggiunga e a metà strada non ricada a terra. E anche i santi facevano questa esperienza. Anche noi abbiamo l'impressione che le nostre preghiere vanno un po' su e poi ripiombano, ritornano al mittente, sono come dei boomerang. E allora facciamo questa preghiera. Giunga a te, Signore, la mia preghiera, e fa che a metà strada non ricada a terra. Ecco, carissimi, allora vi auguro una santa domenica. Se avete bisogno di chiarimenti, il numero è 338-755-3847 e c'è il sito incamminocongesu.org, dove trovate anche gli audio. E buona domenica a tutti da parte di Vilma.